anche giustamente, questo programma porta a voi, diremo che va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. 18:08 minuti, la vostra vita ridente di fiducia a un passo da un urlo di una crisi. No, non è vero. In realtà il pericolo è scampato. Stamattina qualche momento di difficoltà, ma risolto, affrontato, gestito e superato, e via verso un orizzonte di nuove sfighe da affrontare e disastri nelle nostre vite. Benvenuti, questo è il programma ottimista che dalle 18 alle 20 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Parma vi tiene compagnia con diverse rubriche, diversi contenuti, diverse faccende. Il lunedì abbiamo la rubrica del disagio con la new entry Luca Semeraro, che non è una new entry ma una new entry per il disagio, perché già conduceva insieme a me il giovedì Salutava Sempre, highlights di Chi l'ha visto della puntata del mercoledì. Il martedì abbiamo la nostra Elisa Morini con i suoi libri spettinati, ma anche autori spettinati, ma anche correnti letterarie spettinate. E il mercoledì, come sempre, avremmo Compagni di Branco, che è la rubrica che dedichiamo ai nostri amici pelosi, ma anche diversamente pelosi, con l'educatrice cinofila Lia Begani e tante altre collaborazioni, che però giustamente si è presa un paio di settimane da passare con la sua numerosissima famiglia, perché composta di due bambini, un marito, sei cani, quattro gatti e una gallina, quindi giustamente richiedono anche le sue attenzioni costoro, e noi gliele diamo, cioè le concediamo ben volentieri. Torniamo la settimana prossima. Detto questo, parleremo lo stesso di pelosi in questa prima ora, con tante notizie interessanti su di essi, tali quali per esempio appunto ho visto oggi un meme di un canetto che è stato addestrato per rilevare il low blood sugar, cioè sarebbe per i diabetici, no? Quindi lui rileva quando c'è un problema, bisogna intervenire insomma con l'insulina. Detto questo, vedremo varie ed eventuali notizie sugli animali nella prima ora. Nella seconda ora, chiacchiere e musica come sempre. Cominciamo con Luis Capaldi e la sua Pointless. Machine Gun Kelly col suo amico Ian Dior, non so se sono veramente amici, però hanno fatto una canzone insieme, si chiama Fake Love Don't Last. E dunque passiamo alla rassegna stanca come sempre, dove vediamo un po' di titoli di notizie random, così per avere il polso della situazione nel mondo e poi struggerci, ma non approfondiamo queste notizie perché la vita è troppo breve. No, scherzo, è così, per fare una rassegna stanca, capito? Vedere cosa succede in giro, lamentarci e poi approfondire solo le notizie che vogliamo noi. Il governo taglia il servizio civile, pessimo segnale per i giovani che vogliono impegnarsi, direbbe qualcuno, io non so chi. La misteriosa morte di Amadeo Matacena, super latitante fra politica e 'ndrangheta, scusate, non riuscivo a dirlo. La destra non ha una classe dirigente e la scelta per la regione Lazio non è la dimostrazione. Quando Meloni si lamentava delle accise sulla benzina, ma il suo governo le ha aumentate. Ma cosa vogliono quelli dell'ultima generazione? Perché imbrattano il Senato? Crisi, precariato, governo di destra, la tempesta perfetta che svuota le culle d'Italia. Il diritto alla casa in Italia non esiste. Benvenuti nella stagione degli sfratti. I segreti di Andrea Pignataro, il miliardario che vende dati ai big della finanza. Capito com'è il mondo? Fatto un po' di avanti e indietro, estremi di qua e di là. Reddito di cittadinanza, chi sono gli occupabili? In teoria che rischiano di perderlo. Ron DeSantis, l'astro nascente dei repubblicani, ha un solo nemico, Donald Trump. Corrompo, patteggio e ricomincio, così le grandi aziende pagano per sfuggire alla giustizia. Ah, che belle notizie. Il piano di Sant'Anché per le spiagge, Billy in Swarovski e contanti al posto delle conchiglie. Raga, con questa chiudiamo la rassegna stanca, perché abbiamo raggiunto noi il nostro livello di follia anche per stasera. Oh, che fatica. E tanto torniamo subito dopo la pubblicità con le notizie. Guarda, risolleviamo così le sorti con le notizie sui canetti, perché proprio non ce la possiamo fare. I wanna see you peacock, you peacock. Carly Rae Jepsen con Mr. R. Wainwright, 18:24 minuti qui a Radio Parma, e possiamo dichiarare aperta così la rubrica che dedichiamo appunto a Compagne di Branco, ovvero questo spazio di divulgazione, informazione, sensibilizzazione nei confronti dei nostri amici pelosi che così tanto migliorano le nostre esistenze. Ora dovete scusarmi, io so che non tutti hanno cani, non tutti hanno gatti, non tutti vogliono cani o gatti nelle nostre vite, ed è giustissimo rispettare coloro che non hanno questa esigenza nella loro vita, tanto come chi non vuole avere figli, chi ha figli, eccetera eccetera. La libertà individuale è sacrosanta di fare determinate scelte, ma se parlo un attimo tra di noi, invece che i cani e i gatti li amiamo, li vogliamo e li abbiamo, ma quanto sono carini così in generale, e quanto ci fanno arrabbiare, quanto però li amiamo. Io credo forse di aver cioè sono delle creature non so, non ce li meritiamo. Fatto sta che fanno parte integralmente delle nostre vite in un modo o nell'altro. È nostro dovere di esseri umani dotati di pelosi far sì che questi pelosi, che non hanno questo tipo di autonomia, non diano fastidio a chi pelosi nelle loro vite giustamente non ce li vuole. Più li conosciamo meglio, più li educhiamo, e più ci educhiamo al loro tipo di comportamento e comunicazione, più siamo in grado di tutelarli e più siamo in grado quindi di non portarli in situazioni che possano per esempio dare fastidio appunto ad altre persone. A nessuno piace andare a pranzo o cena in un posto dove c'è un cane che abbaia ogni 30 secondi. Se quel cane abbaia avrà un'insofferenza, un fastidio, non è colpa del cane sicuramente, ma perché non lasciarlo a casa, per esempio? Così, era una estemporanea, ma potrei dirvene mille. Fatto sta che invece, per quanto riguarda notizie che riguardano gli animali, a Napoli il 3 gennaio i vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Portici, in provincia di Napoli. C'è stato un incendio scoppiato dopo le 21. Le persone sono state costrette a ricorrere alle cure sanitarie dell'ospedale, e per altri invece è stato sufficiente il soccorso prestato sul posto. I pompieri però hanno messo in salvo anche 10 cani prelevati dai due fabbricati che sono stati interessati alle fiamme. Non dico che è a lieto fine, perché non immagino neanche la paura, no? Il fastidio, il disagio e tutto, però i canetti sono salvi e sono sicura che per i loro proprietari questa sarà una grande consolazione. Non oso immaginare, aiuto. È meglio se non le leggo queste notizie, perché mi medesimo e sto male.
La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
Pinguini tattici nucleari, ovviamente. 18:30, sempre qui a Mani di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia. Vi ricordo che il numero per interagire con noi è il 333-964-9949. C'è anche la mail del programma, che è manidiprotagonismo@radioparma.it. I social della radio, ovvero Radio Parma Official, sia Instagram che Facebook, e quelli della sottoscritta. Mi trovate come VEE di Valentina. La prossima notizia vede un'altra questione che mi farà, lo so già, venire i brividi. Quattro zampe, principalmente di razze di piccola taglia, sono stati portati via da una casa a Piubega e ospitati al rifugio La Cuccia e il Nido, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Hanno sequestrato 98 cani, 98, raga. Cioè, avete presente? Ok. Principalmente di razza, ovviamente, bulldog inglese e francese, bassotti e altre piccole taglie, che lo scorso 13 dicembre i carabinieri della forestale di Mantova e ATS Valpadana hanno sequestrato in una casa di Piubega, dove erano detenuti in condizioni sanitarie critiche. Il giorno stesso, senza preavviso, ci è stato chiesto di ospitarli tutti, spiega Fioretta Poli, presidente dell'associazione che gestisce la struttura ricettiva. Nel giro di poche ore ci sono stati stati portati tramite il servizio svolto da ambulanze veterinarie di Mantova. Abbiamo dovuto organizzarci nell'immediato, tutti noi del canile insieme ai veterinari della clinica ci siamo attivati per prestare le cure necessarie. I cani sono stati visitati uno ad uno e trattati con i diversi antiparassitari. Alcuni di loro sono stati ricoverati, mentre altri sono stati suddivisi in vari box, in piccoli gruppi compatibili, separando maschi da femmine. Raga, che disagio, veramente. Questo è quello che succede quando, invece di comprare i cani negli allevamenti seri, li volete pagare meno e li prendete da gente che li tiene così. Scusate se lo dico, ma this is the hard truth. La verità vera è questa. Chi fosse interessato a un affido, a chiedere informazioni e chiarimenti, può contattare Fioretti al 338 657 3658, chiamando, lasciando un messaggio. Questi cani, sottolinea la Poli, hanno già sofferto tanto, cerchiamo famiglie convinte e con le giuste motivazioni, non solo perché mosse da compassione. Gli affidi di questi cani saranno validati e sottoposti previa indagine conoscitiva, come al solito. Non, per piacere, fate, non foraggiate questo mercato. Più voi andate da quegli annunci un po' sgrausetti che trovate online, più questi fanno accoppiare i cani a caso e poi succedono queste cose orribili. Giusto per... Altre notizie che riguardano i canetti in questo ultimo periodo dell'anno, come potete immaginare, canetti e gattini, perché canetti e gattetti sono ovviamente tutte inerenti ai botti, che se Dio vuole ce li siamo lasciati alle spalle, ma anche quest'anno non mi esprimo, nel senso che io personalmente non ne capisco il fascino dei botti. Deve essere qualcosa legato a una sorta di mancanza di virilità o di o dinamica di branco, per cui se fai il botto poi sei un non lo so, raga, veramente non me lo so spiegare, non me lo spiegherò mai, non ho mai capito, io rimango sempre basita. Ma andiamo avanti, invece vediamo qualcosa di molto interessante, una cosa di cui vi avevamo parlato anche io e Lia, soprattutto Lia, in articoli sicuramente, ma adesso esce un articolo anche sull'associazione utenti e consumatori APS, ovvero le code dei cani giocano poco o nessun ruolo nelle loro manovre acrobatiche, sono molto di più uno strumento di comunicazione, affermano i ricercatori. Dopo decenni di ricerche sul miglior amico dell'uomo, gli scienziati hanno concluso che la coda non può infatti orientare il cane. Un team internazionale ha deciso di indagare sulle funzioni della coda del cane, dopo che alcuni studi hanno dimostrato che numerosi animali, dalle lucertole agli scoiattoli, usavano la coda per eseguire manovre impressionanti, come raddrizzarsi a mezz'aria quando cadono dagli alberi. Avete visto anche il bradipo, fanno delle robe pazzesche. Mentre i gatti non hanno bisogno di una coda per capovolgersi e atterrare in piedi, usano la coda per bilanciarsi e come contrappeso per eseguire mosse di caccia estreme in natura, comprese virate rapide e strette, per stare al passo con la loro preda. Con i cani, più inclini a rimanere a terra, gli scienziati non erano chiari se le code degli animali aiutassero con movimenti agili o servissero principalmente come dispositivi di comunicazione agitabili e o per respingere eventuali visitatori indesiderati come le mosche. Per saperne di più, il dottor Ardian Yasufi, che studia la locomozione degli animali presso il Max Planck Institute for Intelligent Systems di Stoccarda, e i suoi colleghi hanno costruito un modello matematico che ha permesso loro di verificare cosa accade quando i cani girano e rigirano il busto e muovono gambe e code quando balzano in aria. Le loro conclusioni appaiono in una prestampa intitolata "La coda scodinzola, il cane non è la coda scodinzola il cane non è supportata dalla modellazione biomeccanica dell'uso delle code dei canidi durante il movimento terrestre." Ci sono pubblicità e vi spiego meglio dopo.
Portano lontano.
Snoop Dogg con My Medicine come throwback alle 18:42 qui a Mani di Protagonismo. Dal 2008 E stavamo leggendo insieme questa notizia per la quale appunto è stato studiato definitivamente da un centro di ricerca importante di Stoccarda come effettivamente le code dei cani non abbiano, come invece per altri animali, nessun valore di manovra, cioè non è che gli servono per equilibrarsi, anche i gatti per esempio per svolgere determinate acrobazie o bilanciarsi durante la caccia usano la coda. I cani invece questa coda benedetta è tanto simpatica e tanto che ha una vita sua, se ci pensate, no? Se guardate la coda del cane, in realtà è forse il loro più grande strumento di comunicazione. Per saperne, questo è il dottor Ardian Yusufi, quello che ha fatto questa ricerca, dove con un sistema matematico hanno appunto cercato di capire cosa succede nei vari movimenti del cane. Le loro conclusioni appaiono in questa prestampa appunto intitolata. Il documento non è stato sottoposto a revisione paritaria, i ricercatori descrivono come la modellazione mostrava che i movimenti della coda non imprimevano alcuna differenza sulla traiettoria del cane quando saltava in aria. La scoperta suggerisce che le code non sono fondamentali per i movimenti, ma per i cani, come sono invece per altri animali. Muovere la coda a metà salto, hanno scoperto i ricercatori, ha cambiato la traiettoria del cane di una mera frazione di grado. In tutta la famiglia dei cani sembra che gli impatti inerziali che il movimento della coda ha su manovre complesse come il salto abbiano poco o nessun effetto, scrivono gli autori. L'utilizzo della coda durante il salto raggiunge quantità molto basse di movimento del centro di massa in tutte le specie, dove più grande è inferiore a solo un grado. Riteniamo ciò che implichi che i cani utilizzino la coda per altri mezzi, come per esempio, ecco, la comunicazione e il controllo dei parassiti, ma non per l'agilità nelle manovre. Così potete immaginare che quello che per voi è un che per noi anche, perché anch'io prima di fare educazione cinofila la vedevo così, è un semplice "oh, scodinzola, è felice", ecco, ci sono tante tipologie di scodinzolio che vogliono dire tante cose diverse. Ma io dico, poi quando uno ci pensa, cioè quasi sembrano davvero, io non credo in queste cose, ma i cani, gli animali sembrano davvero, cioè secondo me abbiamo capito male. È vero che sono strumentali alla nostra esistenza di esseri umani, ma non nel modo in cui li abbiamo vissuti per tanto tempo, tanti secoli, e amen. È straordinario anche questo studio che è stato fatto appunto a Stoccarda da un ricercatore, il dottor Ardian Yusufi, che è riuscito a fare, a parte non ho idea io di come abbia fatto, cioè io capisco quello che è successo, ma a livello proprio tecnico di come un suo studio matematico possa corrispondere allo studio dell'impatto del movimento della coda del cane sul suo equilibrio, proprio raga zero. Però secondo alcune ricerche precedenti, e questo viene confermato, la coda del cane al di là non ha la valenza motoria che ha per altri animali, ma ha un'enorme valenza comunicativa. È come se appunto avessero una lingua che loro parlano col loro corpo, con la loro coda, con la loro testa, con il corpo, letteralmente, non avendo la parola. E allora dico io, la lingua ce l'hanno, il vocabolario per saperla ce l'abbiamo, cioè andare a fare un bel corso di educazione cinofila, secondo me ne vale la pena. E non lo dico per fare pubblicità a nessuno, non dovete andare per forza da Lia Begani, anche se lei è molto 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 brava. Però fatelo un check, anche solo per vedere come sta, perché ci sono dei cani che sono super pacati, super tranquilli, non rompono le scatole a nessuno, ma magari sono apatici e voi non ve ne accorgete perché stanno sempre seduti lì, e voi dite sarà contento se sta sempre seduto lì, guardalo, non deve fare niente dalla mattina alla sera, e invece magari dentro c'ha tutto un turbinio di roba che deve gestire e diventa un po' catatonico, va in dissociazione. Viceversa, le socializzazioni tra i cani, quante volte nei parchi i cani, il mio è maschio, il mio è femmina, vogliono essere amici. No, 90% dei casi non vogliono, perché se voi andate per strada e vi doveste fare amicizia con ogni singola persona che incontrate lungo la vostra passeggiata, alla fine, amici miei, sparate a qualcuno, pensate loro. Eh sì, amici, perché anche coi cani siamo noi il problema, ve lo dico già. Che il cane sia mordace, che il cane sia reattivo, che il cane abbia avuto subito dei maltrattamenti, poi dopo il problema siamo noi, anche probabilmente all'origine, perché giustamente il cane nasce praticamente perfetto, sia che sia di razza, sia che sia un meticcio, tutto quello che accade nel momento stesso in cui entra in contatto con gli umani, ovviamente la responsabilità è nostra se subisce determinate traumi o cose del genere, nel senso che a meno che non sia un cane appunto randagio, addirittura di quegli autoctoni di cui ogni tanto abbiamo parlato con Lia, ovvero nel sud Italia, sì, c'è il problema del randagismo, ma c'è anche un fenomeno molto diffuso che è addirittura generazioni e generazioni di cani che sono autonomi nelle campagne e in realtà non sono mai stati socializzati noi gli esseri umani e quindi non sempre vanno salvati dal loro contesto. Ma tolto quelli, tutti gli altri cani che invece nascono in situazioni di degrado, disagio, come quei 98 cagnolini salvati da uno pseudo, proprio scritto pseudo a lettere maiuscole, allevamento, non era un allevamento, era una puppy factory. Quelli, se saranno dei cani adulti con problemi, è colpa degli umani, punto. E quindi giustamente siamo noi umani che dobbiamo prenderci la responsabilità di agevolarli. La racconto sempre la storia del mio cane che è mordace. Lei è nata e cresciuta i primi mesi di vita in una situazione di totale mancanza di cibo, di cure, di precarietà e quant'altro. È diventata un cane difficile, mordace, reattivo. E io cosa potevo fare? Sì, era una possibilità riportarla al mittente, ma mi sono presa questa responsabilità e il minimo che mi sono sentita di fare è stato di imparare a capirla e a capire perché lei fa le cose che fa e si comporta come si comporta, compatibilmente con uno stile, cioè con un equilibrio, no, nelle nostre vite che fosse giusto per entrambe, ecco. Quindi periodicamente le faccio no, scherzo. No, siamo giunti a un compromesso io e lei, cioè che la evito le situazioni in cui so che lei possa essere sotto stress, sperimentare ansie e cose del genere, e quindi poi essere effettivamente mordace e reattiva. Bene, la nostra ora insieme termina qui, ma non temete, perché poi dalle 19 e qualcosa fino alle 20 siamo di nuovo insieme. C'è giusto una canzone, il nostro break delle 19 e subito poi GR locale, nazionale, poi torniamo qui con Mani di Protagonismo. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Adoro questa canzone, mi piace assai, non che sia rilevante, però che devo dire, mi piace tutte le volte, mi tira su di morale, mi dà una carica pazzesca. Brava Elodie, bravi produttori, bravi tutti, Mahmood, Merck & Cremont, tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo. 19 e 10 minuti qui a Mani di Protagonismo, siamo nella seconda ora insieme e io vi domando come state, come sempre, perché è giusto chiedere, è giusto per educazione, è giusto anche rispondere, se volete rispondere al 333-964-9949 e quello è il numero per la messaggeria. E detto questo, andiamo a vedere qualcuna delle notizie della nostra rassegna stanca. Per esempio, il 2022 è una sorta di bilancio, anche se ormai è finita la settimana dei bilanci, siamo già nel cioè tutte e due settimane di dicembre, fine dicembre, tutto bilancio, 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 come dice la spettinata, gli lasciamo ai contabili. Però è interessante vedere con gli occhi dei professionisti della salute mentale, che sapete essere un tema a me molto a cuore. Sembrerebbe che il 2022 non sia stato un anno di tregua, ma veramente, dicevano, grazie ai vaccini e alle misure di contenimento adottate in precedenza, il Covid ha allentato parzialmente la morsa, ma il fatto di avere adesso meno restrizioni e più possibilità d'azione non ci ha comunque permesso di affermare che la pandemia sia finita. Inoltre, le prime pagine dei giornali si sono riempite di notizie altrettanto gravi come l'invasione dell'Ucraina, la conseguente crisi economica che ha toccato moltissimi paesi, Italia inclusa. Se i primi dell'anno, del decennio, sono stati segnati da una condizione di ansiosa incertezza, possiamo dire che il 2022 è stato caratterizzato da una nuova presa di coscienza e da una maggiore consapevolezza. Siamo ritornati alle esperienze e ai luoghi che ci erano stati negati, ma chi può davvero dire di essere la stessa persona che era nel 2019? Mi domando e vi domando, voi vi sentite le stesse persone che eravate nel 2019? Personalmente no, dico, ma neanche la stessa persona che ero ieri, tecnicamente. Anche se ci si ritrova nella medesima condizione pre-Covid, per molti il fatto di poter uscire, andare in discoteca, ai concerti, no grazie, ansia sociale, tornare a lavorare in ufficio, partire in vacanza, non è la stessa cosa. Per non parlare del tempo... Scusate, dell'ampio numero di persone che si trovano a fare i conti con stati d'ansia, autolesionismo, depressione e disturbi ossessivi compulsivi. Stando ai dati diffusi dallo scorso 10 ottobre da un rapporto della Commissione Europea sull'impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani e noi non giovani, le richieste per poter usufruire del bonus psicologico pervenute tramite il sito dell'INPS sono state 300.000, di cui 60% pari a 180.000 domande provenienti da persone sotto i 35 anni. Beach weather, ovvero tempo da spiaggia, cioè non proprio il nostro, anche se si registrano delle temperature da record per quanto riguarda il calor, l'inverno più caldo da sempre, del resto il riscaldamento globale non è un'opinione, come invece alcuni cercano di farci credere, ma stavamo parlando di quanto cambiato sia il panorama di consapevolezza, soprattutto dei giovani, perché chi è un po' più avanti con gli anni è un po' più coriaceo, mettiamola così. Ma prima della data di scadenza per fare richiesta del bonus psicologico all'INPS, che ha ricevuto 300.000 domande, il 60% era costituito appunto da persone sotto i 35 anni, dimostrazione di come a trovarsi in condizioni di maggiore disagio siano i giovani. Ma secondo me non è solo quello, è anche dimostrazione che invece chi è sopra una certa fascia d'età non ci vuole arrivare a questa cosa, no? Che bisogna chiedere aiuto. Fanno molta fatica. In definitiva, l'impatto psicologico degli ultimi anni ha inesorabilmente avuto il suo peso e le conseguenze sono emerse bene proprio nell'arco del 2022, determinando la necessità di trovare nuove ed efficaci misure per garantire un sempre più anelato benessere psicologico. Abbiamo chiesto quindi a tre professionisti della salute mentale di condividere la loro esperienza personale, il loro punto di vista e le aspettative sul nuovo anno. Hanno intervistato Valeria e Fiorenza Perris, e soprattutto hanno parlato appunto con Uno Bravo, che è un servizio online, tra l'altro no pubblicità, però anch'io uso quello, che ha delle tariffe un pochino agevolate e soprattutto, come si dice, si può fare online comodamente. Cioè, il mondo è un po' diviso su questa faccenda della terapia online, nel senso che c'è chi è più affezionato, no, alla seduta, quella magari appunto in studio con il professionista, la professionista, e c'è chi invece preferisce la privacy di casa sua. Io personalmente dico la mia, si risparmia un sacco anche in tempo, essendo io una che rincorre il tempo continuamente. Io no, magari lavoro da casa, sono in smart working, so che a talora ho la seduta e letteralmente occupa quei 50 minuti, no? La mezz'ora prima, la mezz'ora dopo. Per alcuni invece quel tratto, la mezz'ora prima e la mezz'ora dopo, sono invece magari fondamentali. Diverso per ogni persona. Il mio consiglio è di provare comunque, in entrambi i casi, sia quella di persona che quella online, provate, che non si sa mai che poi state andare meglio. TV on the Radio, throwback del 2008, di Deleuze da Breaking Bad, se ricordate, la grande serie TV. 19:27 minuti e parliamo di una svolta nel mondo della ginnastica ritmica. Ora, come sempre, arriviamo sempre, no, un po' in coda ai fenomeni di costume, mi sento di dire, perché fanno parte di questi che partono in America e noi arriviamo dopo, anche quando si tratta di abusi, violenze, processi, Me Too e compagnia cantante. Anche nel mondo della ginnastica ritmica, dopo il documentario che ha definitivamente sputtanè, mi sento di dire, scusate, quel medico che ha abusato di diverse atlete della federazione sportiva di ginnastica ritmica in America, ve lo consiglio, adesso non mi viene il titolo, ma è un documentario bellissimo, cioè molto interessante, non bello, per niente bello in realtà. Anche in Italia si era aperta questa questione, l'inchiesta sui presunti abusi nel mondo della ginnastica ritmica è arrivata poi a una svolta, perché la Procura federale ha deferito al Tribunale interno della ginnastica Emanuela Maccarani, direttrice del centro ECT Azzurra, e la sua assistente allenatrice Olga Ticina. L'inchiesta della giustizia sportiva riguarda in particolare i presunti maltrattamenti alle farfalle dell'Accademia federale di Desio, che è stata commissariata lo scorso novembre. Alle due allenatrici è contestata la violazione dell'articolo 7 del codice etico della FIGI e quella dell'articolo 2 del codice di comportamento sportivo del CONI. Sarebbero venute meno a una, aperte virgolette, condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà. Non avrebbero evitato atti e comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità, chiuse virgolette. Non avrebbero mantenuto, aperte virgolette, rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a una correttezza, trasparenza e reciproco rispetto, chiuse virgolette. Questo per quanto riguarda il primo articolo. La seconda contestazione è per la presunta violazione dei principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Alle due sarebbero contestati, per il periodo del fino all'estate 2020, metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche, provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici, che è poi una cosa diffusissima nello sport, scusate se lo dico, ma è così. Le inchieste sono nate da denunce di ex atlete della ginnastica ritmica che hanno raccontato di abusi e forzature, offese per il peso, allenamenti anche da infortunate. Le ragazze hanno raccontato di disturbi di alimentazione e tentativi di suicidio. E tra l'altro vorrei farvi notare che, se questo lo decontestualizziamo e lo mettiamo, che ne so, negli anni 90, era ordinaria amministrazione. Cioè, io non ho mai fatto né ginnastica ritmica né danza classica, per esempio, no? Ma era cosa risaputa che se tu volevi avere un certo livello, no, di qualità, di disciplina, di come si dice, di prestazione, ecco, atletica in certi ambiti, la regola era che questi allenamenti fossero massacranti da tutti i punti di vista, psicologico, fisico, mentale, emotivo, eccetera eccetera. Quindi già il fatto che si stia dicendo ad alta voce che forse quello non è il modo giusto per, no? Bene. E entro 20 giorni le due allenatrici possono far arrivare al tribunale le loro osservazioni. Deve ancora essere fissata la data del procedimento, che potrebbe portare a pene di diverso peso, ma le vediamo dopo la canzone. Com'è la vita o com'è dimenticare qualcuno? Ci canta Tom Gregory con Forget Somebody alle 19:34 minuti, e noi stavamo vedendo insieme, insomma, questo passo avanti nell'inchiesta sugli abusi subiti dalle ginnaste di ginnastica ritmica da parte della CT Emanuela Maccarani del centro di Desio e la sua assistente Olga Ticina. Sono state effettivamente rimandate a giudizio, entro 20 giorni possono appunto appunto depositare le loro osservazioni, e ci sono due gradi di giudizio. Intanto il Consiglio federale, convocato in sessione straordinaria il 12 febbraio, potrebbe decidere la risoluzione dei contratti di entrambe, contratti che sono rinnovati annualmente. Per ora le due coach sono ancora al lavoro all'Accademia. Le pene hanno diverso peso: ammonizione, squalifica e radiazione. Emanuela Maccarani, allenatrice più titolata della storia della ritmica italiana, con 8 ori mondiali, un argento olimpico ad Atene 2004 e 2 bronzi olimpici a Londra 2012 e Tokyo 2020, e Olga Tiscina, sono anche iscritte al registro degli indagati della Procura di Monza, perché sono due giurisdizioni diverse, cioè una è l'ambito federale sportivo e l'altro è la legge italiana. Quindi vediamo cosa succede anche dal punto di vista appunto della Procura di Monza, che indaga. In questa inchiesta l'ipotesi di reato è di maltrattamenti a persone affidate in custodia. Eh sì, perché queste ragazze erano piccoline, giovani e minorenni, assolutamente minorenni nella stragrande maggioranza dei casi. E ma posso fare questo parallelo con gli animali, e non vogliatemene? La riflessione che ho fatto è stata: quello che succede è che per tanto tempo si è pensato che per ottenere cose, risultati, performance, feedback, bisognasse usare un certo tipo di maniere in certi ambiti, vedi le maniere forti, terrorismo psicologico, le botte, eccetera. E questo vale anche per i cani, visto che prima parlavamo, no, di educazione cinofila. Fortunatamente c'è una controtendenza non sposata da tutti, ma è quella della comprensione. E io credo che anche nei confronti delle atlete, immagino un coach che chiede a un livello pari con l'atleta il suo impegno sia molto diverso di un coach che ottiene certi risultati con il terrorismo psicologico. Cioè, secondo me, e forse sono un incurabile ottimista, le cose si possono ottenere anche in un altro modo. Ah, queste miele sempre, no, per le nostre orecchie. Adele con I Drink Wine. Non so se voi, anche voi, state bevendo vino. Lei cerca così, insomma, di dare, no, morbidità, morbidezza, essere gentile con se stessa, che è, insomma, una delle cose più belle e più importanti che si possono imparare nella vita, crescendo, per non dire invecchiando, perché è una parola che non ci piace tanto. Ma passiamo quindi a una storia a lieto fine. Dopo 37 giorni di ricovero, Giovan Giuseppe, detto Peppe Tubi Storti, di Massa, ovvero l'uomo di fango travolto dalla frana di Casamicciola a fine novembre, è stato dimesso dall'ospedale di Cardarelli di Napoli. Idraulico, 60 anni, era stato trascinato dalla furia distruttiva dell'alluvione e si è salvato rimanendo tenacemente attaccato a un infisso per non farsi portare via, fino a quando non è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. All'alba, quando ancora non era giorno, ha preso l'auto e da Porto Ischia, dove vive con la moglie e col più piccolo dei suoi figli, che lavorava con lui nell'azienda di famiglia, si è purtroppo per lavoro diretto a Casamicciola o Casamicciola, non mi ricordo, sottovalutando l'allerta meteo che era stata proclamata. Ma non mi sento neanche di condannarlo, perché, amici miei, lo sapete anche voi com'è quando si ha l'ansia di dover lavorare, no? Avete presente? Sì, ecco. Lì in montagna c'era la casa dove era cresciuto, quella dei suoi genitori, dove amava rifugiarsi per coltivare le sue passioni, ovvero l'orto e la brace. A Casamicciola un boato sordo lo mette in allerta. Peppe esce dall'auto e viene trascinato dalla frana. Finisce in un seminterrato e il fango lo travolge, ma lui rimane saldamente aggrappato a un infisso e rimane lì per ore, fino all'arrivo dei soccorsi. Sono appeso, grida ai vigili del fuoco, che lo mettono finalmente in salvo. Peppe fatica a respirare per il troppo fango ingoiato. Dopo il primo controllo a Rizzoli di Ischia, venne trasferito in codice rosso al pronto soccorso Caldarelli in ipotermia, con lo schiacciamento del torace. All'inizio si temeva il peggio, ma le condizioni di Peppe sono sempre migliorate. Quando ha raggiunto il pieno recupero respiratorio, Di Massa è stato preso in carico dal trauma center Inter in preparazione delle dimissioni e finalmente, superate alcune complicanze, è arrivata l'ora di tornare a casa. Un po' ci voleva una notizia a lieto fine, no? La notizia delle dimissioni del paziente, ha affermato il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, è il miglior augurio che si possa arrivare all'isola e a tutti noi per questo inizio 2023. Sono d'accordo, anche se insomma poi ci sono tante questioni da valutare su tutta la faccenda. Michele Bravi e Federica Abate siete. Ricordate sempre chi siamo. Scusate, che battutaccia. Antifragili con la sonora di Strange World, un mondo bellissimo. Guardare, please, su Disney Plus se ce l'avete. 11:53 minuti e chiuderei la puntata di oggi facendo un sorta di riassunto della faccenda nepotismo nella moda. Vi spiego. Negli ultimi giorni del 2022 e a cavallo fino ad adesso, una polemica che sta un po' girando tra i vari tabloid, magazine, social, influencer, media, concept, eccetera, è questa polemica nei confronti di Lotte Moss, e che è sorella minore di ben 14 anni più giovane, o 24 anni più giovane di Kate Moss. Ora, quello che non so se vi è capitato di vedere qualche modello che si espone dicendo: parliamo quindi di nepotismo nella moda. Perché cosa è successo? Lei se n'è uscita su Twitter dicendo che era stufa delle continue polemiche nei suoi confronti per via del fatto che è raccomandata. Ora, è raccomandata? Sì, non tanto nel senso che Kate Moss ha dovuto fare una telefonata. La raccomandazione accade molto prima, no? Se tu nasci in una famiglia in cui tua madre è una svedese supermodel, tua sorella è una supermodel, forse la supermodel, tu e tuo fratello crescete a 13 anni, hai la copertina di Vogue teenager, probabilmente la raccomandazione va ben oltre quella che noi definiremmo, no? Raccomandazione della serie Uè, cumpà, mettici una buona parola per favore, capito? Cioè è tutta un'altra roba. E infatti a 13 anni che lei ha avuto la sua prima copertina su Teen Vogue, è stato l'inizio, perché poi insomma ha sfilato sulle passerelle più importanti. Ora lei comunque lotta per la body positivity, anche se pesa 50 kg ha deciso di collaborare di creare una linea di moda inclusiva per Pac Sun. La sua idea è valorizzare ogni tipo di corpo e trallallero trallallà. L'ultima a intervenire appunto sul dibattito delle cosiddette Nepo Baby è stata proprio lei. Su Twitter ha scritto che trova ingiusto che le persone vengano criticate a causa del cognome che hanno o per essere membri di una certa famiglia. Sono così stufa, cito testualmente, così stufa che le persone credono che il nepotismo sia la causa del loro mancato successo, si legge in un tweet. Indovinate un po', ha continuato, la vita non è giusta. Grazie Lotti, mi sento di dire, detto da te poi, no? Se ci si mette di impegno si può fare qualsiasi cosa. No, non è vero. Non credo che avrei potuto salutarvi in un modo migliore. Ci sono delle canzoni che insomma arrivano dritte dove devono arrivare, e questa, lasciatemelo dire, è una di queste. Sono le 19:59, quindi qui possiamo salutarci. Giusto un minutino di admin per dirvi che domani torniamo sempre dalle 18, peraltro con un'edizione speciale di Salutava Sempre e TV, streaming e canzoni, quindi 18:20, maglie di protagonismo torna domani as usual. Noi ci troviamo sui social sempre, perché lo sapete che sono super attiva, quindi alla fine tutto quello che faccio extra radio lo trovate lì. Vi ricordo che il 21 gennaio, se volete adoperarvi o tenervi liberi, ci sarà uno show live del podcast del disagio a Bologna. Adesso poi tutti i dettagli andranno come sempre nella mia bio di Instagram, quindi potete trovarli lì. Detto questo, vi auguro una buona serata. Io e Andrea abbiamo iniziato The Staircase su Now TV, quindi su Sky Atlantic, e stasera ci attendono almeno due puntate, non vedo l'ora. Buona serata, fate i bravi ma non troppo. Ciao.